Non ci resta che adesso analizzare i tre annunci della passione, che noi li possiamo seguire secondo il Vangelo di Marco, anche se per il primo annuncio dobbiamo tener conto anche del passo parallelo di Matteo. Allora siamo al capitolo 8 di Marco e il passo parallelo in Matteo è Matteo 16. Una particolarità. Perché sono così significativi questi annunci della passione? Perché ogni annuncio della passione è seguito da, noi possiamo chiamare, una esortazione, una spiegazione, una potremmo anche dire una delucidazione, un invito da parte di Gesù che va colto direttamente collegato all'annuncio della passione. Se si stacca non si comprende più. Noi però normalmente stacchiamo. Per esempio fa parte di questo primo annuncio il famoso rinnega te stesso, che noi non possiamo più comprendere se non è collegato all'annuncio della passione. L'ottica con la quale io cercherò di indagare su questi tre passaggi evangelici è sempre la stessa. Come dire, in questi esempi noi vediamo in atto le cosiddette due coordinate della rivelazione. La debolezza di Dio è più forte e dove sono io voglio che siate anche voi. L'ottica con la quale noi spieghiamo è sempre la stessa, è sempre questa. Allora, Gesù si trova a Cesarea e domanda ai discepoli, la gente, chi dice che io sia? E poi fa la stessa domanda ai suoi apostoli, ma voi, chi dite che io sia? Questa domanda, no, chi dite che io sia, va colta in questa, come dire, in questa successione di eventi. Allora, Gesù si era manifestato, aveva già fatto colpo, diciamo, sulla gente, ma si era reso conto che riferirsi alla gente non portava frutto. Ha dovuto cambiare, diciamo, pastorale e ha, come dire, è come se nel racconto evangelico si vede proprio, prima Gesù si riferisce alla gente, poi cura molto più in dettaglio il suo gruppo, il gruppo dei discepoli, ma soprattutto il gruppo degli apostoli. Quando fa questa domanda è in procinto di andare a Gerusalemme. La differenza di risposta tra quello che la gente dice e quello che a nome di tutti gli altri apostoli Pietro dice sta in questo. Allora, tutti si sono accorti che questo è un profeta straordinario. Tutti sono pieni di fascino per questo profeta. Ma non si capisce bene dove vuol parare. Allora, la gente pensa, questo è davvero stato inviato per preparare la venuta del Messia. La gente vede questo profeta come l'ultimo della serie per preparare l'avvento del regno che sarebbe stato, come dire, iniziato dal Messia. La risposta di Pietro si stacca da questa concezione perché Pietro dice, no, il Messia sei tu che fai vedere il regno di Dio e dice, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quando Gesù ascolta la risposta di Pietro, è come dire, ci siamo, adesso posso dire qualcosa di più rispetto a me. La risposta di Pietro permette a Gesù di approfondire la manifestazione della sua persona ai suoi apostoli. Allora incomincia con beato te. Nel Vangelo di Marco non c'è questa, diciamo, questo elogio che Gesù fa a Pietro. Si passa subito all'annuncio della passione, ma nel Vangelo di Matteo prima c'è l'elogio a Pietro. Dopo l'elogio a Pietro, Gesù annuncia: tu hai detto di credere che io sono il Messia, allora ti dico che il Messia avrà questo destino. Al che Pietro, cioè, si ribella e Gesù non gli dice: stammi dietro, no? Però la domanda vera per comprendere la reazione di Pietro è: cos'è successo nel suo cuore? Forse che Pietro era così attaccato al suo maestro che non voleva che gli succedesse qualcosa di male. Guardate che i Vangeli non sono sentimentali. Allora noi possiamo immaginarci la scena così. Pietro, insieme agli altri apostoli, hanno abbandonato le cose che avevano, le loro famiglie, no? Per seguire questo maestro, riconosciuto ormai come Messia. Nella logica loro, il Messia è quello che avrebbe ristabilito il regno di Dio. Loro, come compagni del Messia, avrebbero goduto della gloria del Messia. Ma se il Messia va a finire male, di loro che ne sarà? È una domanda di questo genere. No, non ti succeda. Noi dove andiamo a finire? Allora, non è difficile cogliere questa, diciamo, disposizione interiore di Pietro, ma come di tutti gli apostoli. Quello che noi non riusciamo a capire è che noi siamo sempre in questa disposizione. Quando, vi faccio l'esempio solito, no? Io ricevo l'offesa. Il Signore è come dicesse, no? Ma tu credi che io sono colui che compie il regno di Dio? Se credi, mi vieni dietro. Se non credi, ti metti davanti. Se ti metti davanti, pensi alla tua gloria. E noi facciamo sempre così. Allora, ma voi chi dite che io sia? È la domanda di fondo che il nostro cuore, anche se non la sente direttamente, no? È sempre quella che la domanda che ci accompagna in ogni nostro agire. Quando noi facciamo una certa azione, se noi sentissimo questo: ma voi chi dite che io sia? Sono colui che davvero compie il regno di Dio. Allora, perché non stai con me? Perché cerchi altre cose? Perché vuoi metterti davanti e suggerire a me? Si attua sempre questo atteggiamento di Pietro. Noi cerchiamo la gloria del Messia, senza sapere che la gloria del Messia è semplicemente la manifestazione dell'amore di Dio a tutti, indipendentemente da quello che succede, attraversando tutto ciò che succede, senza lasciarsi fermare da niente di quello che succede. Questo è la posta in gioco della voi, chi dite che io sia? In teoria, diciamo, tu sei il Messia, tu sei colui che compie il regno di Dio. In pratica, facciamo come Pietro. Allora, quando Gesù risponde a Pietro, no? Vienimi dietro, e fa questo rimprovero, dà poi la sua ammonizione e dice... Il testo è come se allarga a tutti quello che Pietro si è sentito dire. Quando Gesù aggiunge, no? Allora, va dietro me Satana, tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Convoca la folla, ma è la stessa situazione. Convoca la folla e dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Questo rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua, ha lo stesso contenuto del vai dietro a me. Quel vai dietro a me risponde: non mi hai definito come colui che compie il regno di Dio, allora perché non mi segui? Perché pretendi di saperlo tu? Perché pretendi di fare a meno di me? Quello che facciamo noi, in pratica. Allora, il rinnegare se stesso e prendere la croce non ha a che fare con la sofferenza, la mortificazione, non ha a che fare con questo. Perché se voi volete anche ballare tutto il giorno e anche tutta la notte, fatica nella vita, la farete comunque, vi stancherete anche di quello. Se volete scegliere un uomo, poi vi stufa anche quello, ne scegliete un altro, sempre così. Cioè, comunque voi vogliate vivere, non si può evitare la fatica della vita. Allora, il prendere la croce, rinnegare se stesso, non allude al fatto che se si segue il Signore bisogna far fatica, si fa fatica comunque nella vita. L'indicazione qui riguarda altro, riguarda il fatto che, dato che si fa fatica nella vita, come si fa a fare in modo che la fatica della vita porti frutto? Come si fa a che, facendo fatica, noi possiamo godere il frutto? Allora, questa è la prima deduzione evidente che sta sotto quel prendere la croce, rinnegare se stesso. Allude, come spiegavo stamattina, no, nelle tentazioni di Gesù, allude al fatto di rinunciare ad ogni prospettiva mondana. Il principio secco, radicale del Vangelo è: chi sposa la prospettiva mondana non può accedere ai segreti di Gesù. Punto. Non ci sono aggiustamenti. Allora, la rinuncia a ogni prospettiva mondana è la condizione per accogliere il mistero di Gesù. Che, ecco allora, la circostanza in cui Gesù illustra queste cose è l'annuncio della passione. Perché? Perché Gesù è sulla croce che rivela lo splendore dell'amore, splendore che è motivo di ogni rinuncia a qualsiasi cosa che non sia collegabile o derivante da quell'amore. La rinuncia è in funzione di vivere intimità con Dio, che è tutta tesa a manifestare la grandezza del suo amore per tutti. Il contenuto è altamente, eminentemente positivo. Se il cuore non coglie questo, toglietevi dalla testa di riuscire a fare le mortificazioni. Me le fate come semplicemente delle pratiche, però che vogliate farle o no, le mortificazioni nella vita ce le avete comunque. Se anche voi fate sempre bene, arriva prima o dopo uno che vi dà una botta in testa, di sicuro. Arriva uno che vi coglie alle spalle, vi tocca nelle corde più, diciamo, più segrete, no? Vi svillaneggia in pubblico o in privato. Capita sempre. Ora, l'annotazione che quando Gesù dice queste cose, il testo non dice semplicemente che ha annunciato, diceva, spiegava, ma insegnava. Non solo. Poi l'insegnamento si dice che proviene dall'alto. Quando Gesù dice a Pietro: no, beato te, perché hai ricevuto dall'alto. Ora, la connessione che noi istintivamente non solo non facciamo mai, ma ci ribelliamo a farla, è: insegnava che doveva soffrire. Quel insegnava e doveva, noi lo spieghiamo, lo capiamo come fosse una specie di destino, un fato, oppure come una specie di obbligo. Niente di tutto questo. Vuol dire solo, l'uomo non avrebbe mai capito che le cose sono disposte così. Non può venire dalla pancia, non può venire dalla parte istintiva, viene dall'alto. L'uomo non sarebbe arrivato con ragionamenti, non avrebbe potuto. Allora, insegna, cioè si tratta di una sapienza che noi non possiamo produrre, noi siamo solo invitati a accogliere. Dall'alto vuol dire che noi non lo possiamo, la comprensione di questo non possiamo produrla con ragionamenti, con sforzi, no, dall'alto. E poi si scopre, e questa è la cosa bella, poi si scopre che dall'alto e stare dietro dicono la stessa cosa. Cioè ricevere una rivelazione dall'alto significa star dietro a colui che ti rivela. Invece, quando Pietro reagisce, reagisce dal basso e si mette davanti. Quindi dall'alto e dietro dicono la stessa dimensione per il nostro cuore. Invece, star davanti e dal basso indica la provenienza. Noi potremmo dire non dalla carne, ma intendete carne non nel senso più tranquillo del termine, no? Cioè dalla natura. Allora, il portare la croce non si riferisce alla fatica del vivere, che comunque c'è, ma alla condizione perché la fatica del vivere risulti fruttuosa, come dicevo prima. La rinuncia ad ogni prospettiva mondana ci apre alla rivelazione dell'amore di Dio nella nostra vita. Allora, se collegate questo con le tentazioni che dicevo stamattina, no? Cercavo di spiegare, allora, l'esercizio di ogni potere vuol dire che è dentro una prospettiva mondana. La ricerca di un prestigio, di un'importanza, fa parte della prospettiva mondana. Il voler mettersi un centimetro sopra gli altri, non per far del male, no, ma solo per, come dire, difendere se stessi, dice, ma perché devo essere schiacciato? Quindi, solo per difendere se stessi. Però fa parte della prospettiva mondana. Ogni prospettiva mondana impedisce l'accesso al segreto di Gesù. Ora, quando io dico l'accesso al segreto di Gesù, alludo a questo. Il nostro cuore è strutturato sulla sua rivelazione, nel senso che il nostro cuore vive, e vive con pienezza, solo in rapporto ad accogliere l'amore di Dio e a condividerlo con tutti. Ogni volta che noi, per paura, o per presunzione, o per invidia e gelosia, mettete quel che volete, noi impediamo questo, il nostro cuore sta sulla sua fame, sta vuoto. Cioè, non può accedere al segreto. E se poi guardate, vi mettete davanti e ragionate un po' troppo, secondo la vostra testa. Questa è una piccola deduzione. Allora, noi abbiamo l'impressione, no? Rispetto a ciò che ci viene dalla fede, per esempio, dalla rivelazione evangelica, noi diciamo, no, ma io la mia testa voglio capire con la mia testa. In realtà avviene questo. Quando io dico che voglio capire con la mia testa, in genere lo spazio che ho davanti da considerare è molto molto stretto. In realtà noi non è che pensiamo, siamo pensati. Molte reazioni della nostra testa non sono produzione di comprensione, ma sono esposizioni di meccanismi che noi abbiamo già incamerato. Con la fede la testa deve davvero lavorare. Cioè, noi dobbiamo davvero pensare, non essere pensati. L'idea è sempre la stessa. Quando io sono offeso e vado a pregare, non avete un mucchio di pensieri. Esempio, perdonate, per voi donne, quando incominciate, risalite, andate fino ad Amedeva. Se no non siete contente. In realtà non è che voi considerate la cosa attentamente, approfondite, perché no, è semplicemente che non potete fare diverso, un pensiero tira l'altro e si è travolti dai pensieri. In realtà non si pensa, si è pensati. A volte, come battuta, ricordo un proverbio russo, no? Dice, in Russia non ci sono le galline, no? Ci sono i tacchini. Allora, l'animale cretino, l'animale scemo, non si dice cervello di gallina, si dice cervello di tacchino, no? Allora si dice che soltanto i tacchini pensano, cioè soltanto i cretini pensano, ma il pensare come un ticchettio di pensieri. Io mi ricordo, ma questo lo dico come quando ero bambino, si andava messo presto, no? Come vi dicevo, no? Allora si andava con la bicicletta, nella buona stagione, no? Prima di arrivare in chiesa c'era un lavatoio pubblico, no? E c'erano già lì delle donne che portavano i panni proprio presto, no? E io mi ricordo da ragazzino che passavo e sentivo parlare queste donne. Quando tornavo indietro parlavano ancora. Ogni giro che facevo passavo lì, avevano sempre da parlare. E io mi ricordo che dicevo, ma cos'hanno questo sempre da dire? Allora, voi sapete che quando si fa un lavoro di questo genere, se domandate a una donna che ha lavato i panni per delle ore che cosa ha pensato, vi dice? Niente. Niente, ha parlato tutto il tempo. Allora, quel tipo di parlare è semplicemente una produzione di pensieri, ma meccanici. Poi se andate a vedere, le dinamiche meccaniche dei nostri pensieri sono sempre verso gli altri, contro gli altri, tagliando e cucendo. Taglio e cucio. Allora, più noi siamo pensati e più noi produciamo, come dire, sì, non sensazioni, ma disposizioni interiori che hanno sempre a che fare col giudizio, con la curiosità, insomma, col tagliare e cucire, sempre. Chi parla tanto, i padri antichi dicevano, se uno parla poco, fa fatica, ma può riuscire a non far entrare il demonio. Ma se parla tanto, il demonio entra da tutte le parti. Allora, il principio è questo, no? Con la fede, noi dobbiamo imparare a diventare veramente riflessivi. Ma il riflettere significa imparare a percepire qual è la posta in gioco nelle varie situazioni, che non è istintivo. Allora sotto questa posta in gioco c'è sempre, ma per te chi sono io? In ogni azione, no? Che noi diciamo di fare nel nome di Gesù, nel bene, tu dici, ma per te chi sono? Allora, sono colui che realizza il regno di Dio per te? Oppure sono quello che lo preparano, prima ancora che arrivi il regno ce n'è ancora? E quindi io ho ancora spazio per dire no, tu non puoi, faccio io, dispongo io le cose. Guardate che noi in pratica facciamo così. Quando è annunciato questo brano, per esempio nella liturgia, no? Siamo nella domenica 24 del ciclo B. Voi sapete che le preghiere dopo la comunione spessissimo sono preghiere slavate, non dicono niente, spessissimo. Ma ci sono dei gioielli. La liturgia di questa domenica ha una preghiera dopo la comunione che è un gioiello. Ve la leggo, poi ve la applico in vari modi. Si dice, la potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. Vi faccio piccole, ma prima la ripeto ancora, così la imprimete. La potenza, e dopo la comunione, la potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. Prima applicazione, Eucaristia. Abbiamo fatto la comunione? Allora, la preghiera è la vita che la vita di Gesù che da Lui passa a noi diventi la nostra, indipendentemente da quello che stiamo sentendo. Se davvero abbiamo partecipato alla liturgia. Seconda applicazione. Io leggo una parola, la parola di Dio, no? Ascolto. Fate valere questa preghiera. La potenza di questa parola ci pervada. In questo senso, più che corpo e anima, mente e anima. Perché non prevalga quello che capisco io, ma l'azione del tuo Santo Spirito, cioè la rivelazione della grandezza, dell'amore del Padre per noi. Ogni parola, in ogni azione che si fa, la potenza del riferimento al comandamento ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro giudizio, il nostro piacere, la nostra volontà, ma l'azione del tuo Santo Spirito, cioè l'accesso al regno di Dio che in quel momento noi possiamo toccare. E non importa qui se l'azione è bella o brutta, se io ricevo una carezza o una sberla, non importa. Perché Dio è sufficientemente potente per aprire ogni cosa al suo dono. Noi non ci crediamo però. Facciamo come Dio, no, questo non ti succeda. Dice, no, questo non mi succeda. E ci mettiamo davanti e cerchiamo di capire dal basso. Invece si tratta sempre di dall'alto, stando dietro. Questa preghiera ancora? E comunque è la preghiera dopo la comunione della 24esima domenica del ciclo B, tempo ordinario. La potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. Allora, questa preghiera è come se instillasse in noi, e abbiamo partecipato alla liturgia eucaristica, la consapevolezza che l'azione dello Spirito induce a vivere in pienezza quella vocazione all'umanità che resta iscritta nei nostri cuori. Quando noi ci difendiamo, in realtà, non è che siamo disgraziati o cattivi, è che vorremmo, no, custodirci nella nostra umanità. Ma noi non abbiamo la chiave della nostra umanità. Non ne conosciamo il segreto. Per poter avere in mano la chiave e poter avere accesso a questa umanità, noi dobbiamo riferirci solo a Gesù. Vi ricordate qual è l'effetto della prima predicazione di Pietro alla Pentecoste? Dopo che ha presentato tutta la vicenda di quel profeta, riassumendo l'insieme della rivelazione a partire dall'antichità, no? Fino a Gesù. Alla fine si dice, si sentirono trafiggere il cuore. È la stessa cosa che noi siamo invitati a percepire quando guardiamo un crocifisso. Allora, si sentirono trafiggere il cuore è la percezione che quello che dà quel trafitto ci deriva, quindi la rivelazione che Gesù porta, che equivale, no, allo splendore dell'amore di Dio per noi, diventa per noi fonte di vita perché apre alla conoscenza dell'amore. Ma senza il riferimento a quell'umanità, noi concepiremmo la nostra umanità in termini di difesa di diritti. E non c'è modo di scappare da questa cosa. Allora, quando Gesù annuncia, guardate che il Messia, quello che voi sognate, come dire, che venga per stabilire il regno di Dio, voi lo sognate in termini mondani. E se mantenete i vostri termini mondani, non gusterete nulla. Questa è la sostanza. Per esempio, pensate alla figura di Giovanni Battista. Tutta la sua vita si è focalizzata in un punto solo, è il punto di verità della sua vita. Lui doveva indicare presente in qualcuno il Messia. Quando Gesù viene a farsi battezzare, Giovanni è come se collega, è lui. Tutta la sua vita è stata tesa a indicare quel lui. In quel momento la persona importante è Giovanni Battista, non Gesù. Gesù non lo conosceva nessuno. La forza è la forza di Giovanni Battista che crea lo spazio perché i suoi discepoli vadano dietro a quel profeta. È Giovanni Battista. Lui deve crescere, io diminuire. Poi Giovanni Battista è incarcerato e dal carcere manda a dire, quindi è la parabola di Giovanni, no? Ma sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Guardate che è la stessa domanda del voi, chi dite che io sia? Sono io oppure voi immaginate che dopo di me ne venga un altro? È la stessa cosa. Ora, Giovanni Battista ha forse dubitato della sua vita? Dice, forse mi sono sbagliato? Pensate così? Perché Gesù fa l'elogio più grande che si possa fare di un uomo? Non so se voi sapete che nella tradizione orientale Giovanni Battista nella venerazione viene prima degli angeli. C'è la Vergine, Giovanni Battista, e poi ci sono gli angeli, poi ci sono gli apostoli. La grandezza di Giovanni Battista è sottolineata da Gesù nel momento in cui Giovanni Battista non sa più. La punta di angoscia di Giovanni Battista è: io sono stato inviato per indicare quel lui, ed è lui. Ma quello che io immaginavo lui facesse, lui lo fa diverso. Allora, vuole la conferma sulla base delle scritture, e Gesù non fa che citare il profeta Isaia. Dite a Giovanni questo, questo e questo. Giovanni, che conosceva le scritture, è pago di questa risposta. Ma noi mica siamo paghi. La risposta di Gesù dice: e dov'è? Ma per Giovanni Battista quella era la firma. Perché se si realizzano le profezie, anche se io immaginavo un modo diverso, non importa più. Non è necessario che io capisca, è necessario che io abbia compiuto la mia missione. E noi abbiamo questa capacità nella nostra vita quando finiamo un compito? Noi è come se noi abbiamo sempre bisogno della conferma che il compito è stato, supponiamo, efficace. Ma se il Signore non ha stabilito questo, perché lo cerchiamo? Giovanni non dubita della verità della sua vita, Dubita solo che lui ha immaginato che le cose siano in un certo modo. E ha dovuto accettare la conferma che lui aveva predicato in un modo, quel profeta ha predicato in un altro. Notate, il Vangelo, quando inizia la predicazione di Giovanni, dice: convertitevi, il regno di Dio è vicino. Quando inizia Gesù, dice la stessa cosa. Qual è la differenza? Dice la stessa cosa. La differenza è che il regno di Dio è vicino in me. Giovanni Battista non poteva dire questo. Ma per noi è una, come dire, comprensione, no? Per loro due era la vita. Tutta la loro vita si giocava così. Lì vedete quanto è assente in Giovanni Battista questo connubio con la prospettiva mondana. Fino alla fine, allora, quando predicava, non poteva avere una prospettiva mondana. Si riferiva alla parola e diceva che Dio farà questo e questo. Ma questo modo di immaginare Dio farà questo e questo, lui ha dovuto riconoscere che è ancora una prospettiva mondana. E alla fine ha lasciato anche quella. Lasciando quella, lui scompare, ma è la sua grandezza. Perché ha lasciato lo spazio, veramente, a quello per cui lui era stato mandato. Non è lui a portare il regno, sarà Gesù. E lui mette la firma a questo. Potete pensare a Giuseppe, lo sposo di Maria. Allora, dove sta la sua grandezza? Allora, la Vergine, quando riceve l'annuncio dell'angelo, è in ragione della risposta diretta al Signore e ha ancora, diciamo così, ma è solo per farmi capire, ha ancora, come dire, come una specie di prospettiva. Giuseppe invece, e in questo senso è davvero obbediente e adoratore, il suo compito non è in rapporto a Dio, è solo in rapporto alla sua sposa. È come se Giuseppe è richiesto di un'obbedienza ancora più umile, perché la sua vita si gioca solo nel salvaguardare la sua sposa e tutti pensano altro di lui. Ma la sua forza sta nel fatto che così permetteva al disegno di Dio di compiersi. E noi ancora oggi, nel canone c'è ancora, no, è stato rimesso, no, Giuseppe sposo della Vergine, ma in funzione di questa dimensione di obbedienza, come è stato della sua sposa. Ma rispetto all'umanità di Giuseppe, per Giuseppe è, come dire, è un po' come Giovanni Battista, no? Cioè, più esercita il compito e più capisce che in termini mondani è piccolo, è come non conta niente. Ma quel non conta niente e non aver messo niente di suo è la sua grandezza, perché fa compiere il desiderio di Dio. Fidiamo così l'obbedienza noi? Ma questo è il senso dell'obbedienza. E l'obbedienza, se non fa accedere al segreto di Gesù, è ancora un'obbedienza cristiana? Cioè, capite tutte le conseguenze che scaturiscono da questo? Il principio di per sé è semplice. La prospettiva mondana non fa accedere. Ma quando noi decliniamo la prospettiva mondana, ma sapete che, cioè, ogni volta che noi ne togliamo una, ne scopriamo 10 altre dietro. È come nei giudizi, no? Quando ci accorgiamo di aver fatto un giudizio, allora, io penso così, mi viene in mente, poi mi rendo conto ed è già un giudizio. Cioè, io gratto, dietro quel giudizio ce n'è altri 9 che non ho visto, li ho già incamerati. Noi ne abbiamo migliaia di questo. Allora, il fatto di riferirci costantemente a questa prospettiva è di dire: non fidatevi mai di nessuna prospettiva mondana. Noi siamo sempre immersi, ma non fa niente questo. Il fatto è che quando ti accorgi tu lasci, porta la croce, rinnega te stesso. Man mano che si fa questo, non fa che essere esaltato il desiderio del cuore di poter incontrare questa rivelazione di Dio nel suo amore per tutti. E il cuore, se coglie questo, non gliene frega di buttare la croce. Perché tanto? No, no, non gliene frega, perché tanto nella vita si porta. Non è che la malattia coglie solo i cattivi. Non è che tipo i guai, come dire, soltanto i cattivi. Anzi, la scrittura dice, è una delle lamentele, porca miseria, oh, perdonate, porca miseria, ma porca miseria. E questo qui, non ho mai combinato niente di buono, gli va sempre bene, bello pasciutto, arriva tranquillo alla fine della vita. Non sono l'espressione dei sami? Perdonate la lingua. Quando noi diciamo, ma vabbè, va, sarò condannato, pace. Diciamo, Gesù è l'amico che non tradisce mai, è l'amico che è sempre con te. Vi rendete conto che ciò che diciamo ai bambini ed è quello che facciamo valere poi nella vita? La nostra esperienza di vita non è questa. Noi molte volte siamo delusi dal nostro Signore. Ed è inutile che ci giriamo attorno. Eppure, come Giovanni Battista, eppure è lui, ma non in questo modo sentimentale. Oh, se, ma che ho? La vita è drammatica. Come per Giovanni Battista, come per Giuseppe, e anche come per la Vergine, no? È drammatica. Ma il cuore non molla, cioè non viene meno a questa cosa grande che ha ricevuto, che sente, come dire, che va proprio alla radice dei nostri desideri, della nostra umanità. Ma non che fa una bella costruzione idilliaca. La vita nel Signore, ma la vita in genere, no? È molto più drammatica ed è inutile che noi cerchiamo di edulcorare. Però, come sempre, è nel dramma e dal dramma che risalta la forza della rivelazione di Gesù. Ripeto, pensate a Giovanni Battista. Quando proprio alla fine della vita, dice, ma non è un dubitare della sua vita, è che nonostante il dono grande che ha avuto, lui si accorge che pensava delle cose che non corrispondono. E proprio perché era sincero, proprio perché aveva dedicato e aveva lasciato tutto il suo cuore davanti a Dio, anche alla fine può rinunciare a questa immagine, perché si fida del suo Dio. Noi facciamo così, viviamo così. Ma a questo siamo chiamati. Allora, l'annuncio della passione è il primo, no? Mette come condizione, poi vedremo domani gli altri due, non lo mette come condizione, se tu persegui, o noi potremmo dire così, pertanto che tu ti attieni alla prospettiva mondana, di tanto tu non gusti la rivelazione del Signore. E la rivelazione del Signore non è che l'esperienza dell'amore suo che viene riversato in noi perché si possa condividere con tutti. Non è in ragione del com'è difficile seguire il Signore, com'è difficile portare la croce. Perché voi avete visto che è facile portare un dolore? E i dolori scelgono le persone credenti o non credenti? Non so se... Cioè, non edulcoriamo le cose, ma prendiamole nel loro realismo, ma anche in questa grandezza di rivelazione. Allora Gesù può dire a Pietro, prima beato, poi vai dietro. Ma non è che Pietro si spaventa, eh? E non è che Gesù, se dice questo, lo caccia via. È che sottolinea con sempre più forza la verità delle cose. E il nostro cuore vuole la verità delle cose. Non vuole essere ingannato. Non vuole essere illuso. Sotto queste cose c'è un'enorme fiducia che noi, come creature, deriviamo proprio da Dio. Non è che siamo così perversi. Deriviamo proprio da Dio. E a Dio torniamo. La via è l'umanità di Gesù. Sempre così. alla fine ti dico sempre la stessa cosa, eh? Giro, 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 ma per arrivare sempre a quella cosa lì. Perché ci sono tanti aspetti, ma alla fine si tratta sempre soltanto di questo. Basta, basta. Domani faremo il secondo e poi il terzo annuncio.